Negli Stati Uniti il pattinaggio a rotelle è molto popolare. Ecco dei ragazzi che sono impegnati in un emozionante...
Lorraine Bacall e Humphrey Bogart hanno fatto insieme alcuni film, L'isola di corallo, Acque del Sud. Ora vivono insieme il loro romanzo. Dopo il divorzio Stanley Taylor, sono considerati i primatisti della felicità a Hollywood.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
La guerra di Corea, alla quale abbiamo accennato ieri, anche se come vedremo avrà pesanti ricadute politiche sia sul piano interno che su quello internazionale, secondo i cinegiornali che arrivavano in Europa, sembrava non aver intaccato l'umore degli statunitensi. Agli occhi degli europei dovevano sembrare sempre allegri, spensierati e desiderosi solo di divertirsi.
Yes, the whole gang's gone wild. Wild Western, and they're even funnier than ever. With Dean Martin singing a raft of new song hits.
Yours, love is yours, because I love you.
Heap big laugh maker Jerry Lewis, pulling one hilarious surprise out of the bag after another.
Ci sono anche comici, Jerry Lewis, esempio, si affaccia al mondo del cinema all'inizio degli anni 50, lui è Dean Martin, e quindi voglio dire arriva anche tutto questo filone che poi negli anni 60 tutto questo cinema avrà uno sviluppo molto più autentico e anche molto più impetuoso, ma anche importante.
Bruno Bigoni, regista, sceneggiatore cinematografico e documentarista.
E poi continua ad avere grande successo il musical. Musical americano negli anni 50 vede momenti straordinari. Stanley Donen cantando sotto la pioggia, Uno per tutti, è un film che ancora oggi vedi, ha una freschezza, una velocità, un divertissement, è divertentissimo ed è perfetto, proprio un film che non ha una sbavatura.
Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling.
Anche la moda statunitense si adegua a questo clima di spensieratezza.
Puntando sull'idea di una moda che fosse funzionale allo stile di vita americano, si erano differenziati anche dalle offerte che fino a quel momento venivano fatte dall'Europa.
Enrica Morini, già docente di moda contemporanea, ha dedicato numerosi studi alla storia della moda nel XX secolo.
Per cui certamente esisteva una moda lussuosa, una moda anche creativa e anche innovativa, però avevano puntato molto su quello che noi adesso chiamiamo sportswear, che era un tipo di abbigliamento che andava bene per le occasioni di virgolette vacanza, weekend, vacanze, cose varie, ma era anche un tipo di abbigliamento che andava bene per le persone che lavoravano.
Old saying that youth will be served, and certainly one good way to win youthful approval is to have a hamburger barbecue. Juicy broiled hamburgers with just the right touch of charcoal flavor from the fire have become an American institution.
Alberto De Bernardi, docente di storia, cultura, civiltà all'Università di Bologna.
Questa guerra di Corea, questa drammatizzazione delle relazioni internazionali non ha conseguenze sul ciclo economico, cioè non interrompe la crescita, non la devia, non la paralizza. Quindi la guerra di Corea, pur grave, pur drammatica, pur minacciosa dal punto di vista dell'ordine internazionale, rimane sostanzialmente una guerra circoscritta. I presidenti delle due grandi potenze arrivano alla soglia estrema della tensione e poi sia la leadership sovietica che quella americana depotenziano la spinta.
Sono Sul piano politico internazionale in realtà la situazione era tutt'altro che tranquilla. Cominciavano ad evidenziarsi gli esiti della cosiddetta guerra fredda, ossia del duro scontro ideologico e politico tra Stati Uniti e Unione Sovietica, iniziato praticamente dall'immediato dopoguerra e che, in forme diverse, sarebbe poi proseguito fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.
Il nuovo B-36 americano è il più grande bombardiere del mondo. Raggio medio di azione 16.000 km. Ma un B-36 è arrivato a volare fino a 51 ore senza scalo, il che significa poter raggiungere qualsiasi punto del mondo e tornarsene alla base. I serbatoi sistemati nelle ali sono 6, contengono 79.000 litri di carburante. Ce ne sarebbe per far correre l'onda.
La posta in gioco era l'egemonia planetaria. La strategia, quella di contendere e di mantenere, anche militarmente, si potrebbe dire metro per metro, i territori all'influenza dell'una o dell'altra superpotenza, esattamente come era avvenuto tra il 1950 e il 1953 con la guerra di Corea, che di tutto ciò si può dire fu l'esordio. Bruno Cartosio è stato professore ordinario di storia dell'America del Nord all'Università degli Studi di Bergamo.
Sul piano internazionale, con il 1946, a partire dal discorso di Churchill a Fulton, nel Missouri, e c'è il discorso della cortina di ferro, nel 1947 il presidente Truman adotta la dottrina Truman, cioè di disponibilità a intervenire in difesa dei cosiddetti paesi liberi contro il pericolo comunista, a partire dalla Grecia, dove è nata una guerra civile, insomma, in cui i comunisti sono fortemente presenti, e ha inizio la guerra fredda che caratterizzerà tutti gli anni 50.
La prima sperimentazione di una bomba atomica sovietica. Finisce il monopolio nucleare degli Stati Uniti. Durava dal 6 agosto 1945, quando un bombardiere americano aveva sganciato le prime bombe atomiche su Hiroshima e tre giorni dopo su Nagasaki. Una enorme tragedia, ma anche il segno della superiorità tecnologica e militare americana.
Era la voce di Mao Zedong che il 1 ottobre 1949 annunciava al mondo la nascita della Repubblica Popolare Cinese e sanciva così la vittoria della rivoluzione guidata dal Partito Comunista Cinese. La Cina popolare pesò non poco sia nella guerra di Corea, alla quale partecipò con un esercito di oltre 300.000 uomini, sia nella definizione degli assetti geopolitici internazionali successivi. Alberto De Bernardi.
Ovviamente questa guerra ha anche altre conseguenze. La più importante sul piano geopolitico è l'ingresso della Cina tra le grandi potenze del mondo, perché da quel punto di vista la Cina avrà un ruolo non secondario nella gestione del conflitto e un ruolo non secondario nell'imporsi come grande forza asiatica, come grande potenza in crescita, in grado di avere un ruolo fondante, diciamo, sugli equilibri dell'intera area.
La firma del Trattato di Alleanza Sino-Sovietica del 14 febbraio 1950 aumentò la paura del pericolo rosso e ciò cronicizzò negli Stati Uniti quella vera e propria febbre del sospetto cresciuta a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Subito dopo la guerra c'è, come è noto, il rovesciamento delle alleanze, all'inizio della Guerra Fredda e iniziano le epurazioni al proprio interno nei confronti dei comunisti.
Bruno Cartosio.
Sia sul terreno sindacale con la legge Taft-Hartley del 1947 e quindi gli strascichi dell'applicazione di quella legge, l'eliminazione dei sindacati rossi cosiddetti o dei rossi nei sindacati e la repressione del Partito Comunista e dei cosiddetti compagni di strada dei comunisti con la istituzione del giuramento di lealtà voluto dalla Casa Bianca e che si applica alle scuole, ai giornali, alla radio, alle televisioni e così via. E con la istituzione delle commissioni d'indagine contro i comunisti e il comunismo, dalla istituzionalizzazione della House Un-American Activities Committee, la cosiddetta HUAC, e poi la istituzione delle altre commissioni d'indagine, la più famosa delle quali sarà il sottocomitato senatoriale che arriverà nel 1952 ad essere presieduta da Joseph McCarthy, che nel corso di 2 anni farà disastri indicibili, salvo poi arrivare rapidamente nel 1954 alla propria caduta. Però, insomma, il percorso di quella commissione è molto rapido e molto deleterio. E però anche tutti gli stati danno vita alle loro commissioni d'indagine anticomunista. Quindi all'interno c'è un grosso movimento di attacco anticomunista.
Communist on the faculty of one university is one communist too many.
Un comunista nelle facoltà di un'università è un comunista di troppo. Un comunista tra i consiglieri americani a Yalta era un comunista di troppo. E anche se ci fosse un solo comunista nel Dipartimento di Stato, anche uno solo, sarebbe un comunista di troppo. Parola del senatore Joseph McCarthy.
Even if there's only one communist in the State Department, that would still be one communist too many.
Do not forsake me, oh my God. On this hour.
C'è la caccia alle streghe.
Bruno Bigoni.
Per questa paura dell'infiltrazione comunista all'interno del mondo della cultura, soprattutto del cinema. E ne fecero le spese 10 cineasti, i 2 più famosi sono Dimitrik, Jules Dassin e soprattutto Dalton Trumbo, che è uno sceneggiatore di altissimo livello, che ha fatto un solo film, che si chiama Johnny prese il fucile, un film terribile sulla guerra, impedendo a queste persone di continuare a lavorare. E la cosa più terribile, incitando i colleghi a denunciare tutti quelli che loro pensavano fossero dei comunisti all'interno della società e del mondo dell'industria. Con il risultato che, esempio, John Wayne fu uno di quelli che denunciò tantissimi compagni di lavoro. James Cagney, quello che fece i gangster negli anni 30 e 40, subì un linciaggio e non lavorò più. Dalton Trumbo, appunto, fu uno che venne messo ai bordi proprio. Kazan denunciò tutti i suoi colleghi. Fu uno dei momenti più bui del cinema di quel periodo proprio. E non solo del cinema.
La grande popolarità che viene data alle indagini delle commissioni d'inchiesta, da quella per le attività anti-americane a quelle del Senato di McCarthy a quelle dei singoli stati, la sensazione che il nemico sia tra noi, cioè che i comunisti siano invisibili ma siano presenti in tutti gli strati della società, in tutti gli ambiti sociali.
Bruno Cartosio.
E quindi c'è anche una cultura del sospetto che accompagna tutte queste realtà. E ci sono i fantasmi che accompagnano le realtà. E quindi questo crea negli anni 50 uno stato di inquietudine che viene costantemente negato, ma viene negato con una forza che lascia trasparire che quella continua negazione è funzionale o finalizzata a coprire quelle incertezze che invece avevano un'altrettanto grande diffusione. Come dire, non possiamo stare tranquilli, però stiamo tranquilli perché la nostra forza è grande e noi saremo in grado di vincere i comunisti, di mettere i neri al loro posto, di bloccare qualsiasi tentativo di invasione, e comunque le nostre bombe saranno più grandi e più potenti di quelle degli altri.
Nel Nevada, villaggio della sopravvivenza per la prova antiatomica, la popolazione di manichini posa davanti la macchina che fotograferà automaticamente la strage. Osservatori e fotoreporter saranno vicini come non mai all'esplosione. Ora X. Una bomba di potenza pari a 45.000 tonnellate di tritolo, il doppio di quella lanciata su Hiroshima. Il paesaggio si staglia per un attimo nella livida alba atomica, poi la nube si sparge sulle trincee e su tutto scende.
One of the greatest peacetime spy dramas in the nation's history reaches its climax as Julius Rosenberg and Morton Sobel, convicted of revealing atomic secrets to the Russians, enter the Federal Building in New York to hear their doom.
La notizia che abbiamo appena ascoltato era tratta dal cinegiornale della Universal New Reel del 5 aprile 1951 e si riferiva alla condanna a morte dei coniugi Rosenberg per spionaggio di segreti statunitensi nucleari a favore dell'Unione Sovietica, sentenziata lo stesso giorno. Nonostante gli appelli a favore della grazia da parte di Papa Pio XII, di Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Bertolt Brecht e molti altri, la sentenza venne eseguita mediante sedia elettrica il 19 giugno 1953. Bruno Cartosio.
C'è poi la storia della potenza degli Stati Uniti come potenza nucleare e quindi la storia delle bombe atomiche americane e sovietiche, delle bombe H americane e sovietiche, che si innestano con alcune vicende che hanno poi delle ricadute molto grandi all'interno degli Stati Uniti, dalla vicenda dello spionaggio a favore dell'Unione Sovietica fino alla condanna dei coniugi Rosenberg e all'esecuzione dei coniugi Rosenberg, alla messa in discussione della lealtà di Oppenheimer, che era stato uno dei protagonisti, il maggiore protagonista della ricerca finalizzata alla costruzione della bomba atomica e poi della bomba H, messo sotto processo di fatto nei primi anni 50. Quindi c'è tutto un complesso di politiche, di svolte culturali interne e esterne che si intrecciano, tra l'altro con tempi ravvicinatissimi, perché gran parte di tutto quello che viene avviato proprio tra il 46-47 e i primi anni 50.
Questo è un comunicato ufficiale del governo sovietico. Ieri, 5 marzo 1953, alle 10:15 ora di Mosca, la geniale guida dell'umanità progressista, il fondatore del moderno Stato sovietico, Josip Vissarionovich Stalin, è morto. In questo difficile momento, segnato da una perdita irreparabile per il nostro paese, il governo sovietico invita i suoi cittadini a conservare la calma e a mantenere l'ordine.
Era un frammento del film Il proiezionista di Andrei Konchalovsky del 1991. Stalin, ossia Josif Vissarionovich Zukasvili, è stata una delle figure più controverse del Novecento e non è un caso che la sua morte, al di là dell'ufficialità dei comunicati, ancora oggi risulti avvolta dal mistero. Il sospetto di un suo avvelenamento o quantomeno di un non innocente ritardo nei soccorsi a fronte di un suo malore viene avanzato già a partire dagli anni 60. Se così fosse, non ci sarebbe però da meravigliarsi. Francesco Benvenuti ha insegnato storia dell'Unione Sovietica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna.
Si chiude un periodo, un lungo periodo, un periodo apertosi dal 1922, quando Stalin era diventato segretario generale. Ma noi quando diciamo Stalin noi intendiamo qualcos'altro, un periodo molto più cruento, che comincia nel 1928-29, collettivizzazione con l'industrializzazione accelerata. Poi c'è il periodo delle grandi epurazioni, e dal 1934 al 1938, molto sanguinose. E poi abbiamo la Seconda Guerra Mondiale, nella quale Stalin comincia a cambiare sotto diversi aspetti, non per quanto riguarda né la spietatezza verso il nemico, né per quanto riguarda l'esigenza con cui richiedeva il sacrificio alle proprie truppe, ma comincia a cambiare nel senso che deve fare i conti con qualcosa che non veniva direttamente dal suo potere, dalla dottrina militare, dai suoi generali, dovette sforzarsi di imparare se voleva contribuire allo sforzo e poi alla vittoria finale. E poi il dopoguerra fu un periodo in cui non si tornò alle violenze estreme della prima metà degli anni 30. Naturalmente il regime restò duro, lo Stato continuò a essere molto esigente nei confronti dei propri lavoratori. Qualche movimento, qualche operazione di purga ci fu, ma in tutto riguardarono, insomma, bisogna esprimersi così per quanto possa sembrare cinico, riguardò alcune decine di persone, al massimo qualche centinaio. In confronto, noi prima nel 1938, tra il 37 e il 38, furono uccisi quasi 800.000 persone. Quindi qualcosa cambiò. Stalin poi si riservò la politica estera, delegò molti poteri per quanto riguardava l'economia e l'amministrazione. Quindi in qualche modo si prepara anche un futuro diverso dal passato, insomma, che maturerà completamente dopo la morte di lui.
La società viveva con estrema difficoltà l'uscita dalla guerra, naturalmente.
Giampiero Piretto, docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università Statale di Milano.
Il tentativo staliniano degli ultimi anni 40 di imporre ancora una volta la realtà virtuale, che negli anni 30 era stata vincente rispetto a quella effettuale, non fu così brillante. Alcuni film, ne cito uno fra i tanti, I Cosacchi del Kuban, un musical del 1949, in cui si metteva in scena quella che corrispondeva al concetto chiave staliniano dell'epoca, cioè l'isabuglie, l'abbondanza. Il paese era quasi alla fame, l'agricoltura era disastrata, le vittime della guerra pesavano su tutte le famiglie e la cultura visuale, il cinema e la cartellonistica continuavano a proporre invece un paese ricco, un paese in cui beni materiali, cibo e ogni altra delizia sovrabbondavano. La gente non cascò più in questo inganno, prese distanze dalla creazione di questo mondo fantastico, fantasmagorico e virtuale, e cominciarono anche lettere di protesta a riviste e giornali in cui si diceva, ecco, cito una frase da Vita e Destino di Grossman, quando i contadini e le contadine, lamentandosi, dicono: ci hanno promesso, secondo un proverbio russo, anche sulla vostra via ci sarà festa, ma noi questa festa non l'abbiamo vista, abbiamo vinto la guerra, abbiamo sacrificato amici, parenti, abbiamo visto morire le nostre persone più care, e adesso che cosa è rimasto di noi?
Giampiero Piretto.
Ciò non impedì che quando nel 1953 si diffuse la notizia della morte di Stalin, il paese crollò nella disperazione. Nella disperazione sia per lo spaesamento che seguì a questa dipartita, sia perché perdeva un idolo, un semidio nel quale si era creduto, e in fondo si rivelò che anche i dubbi a cui facevo riferimento prima non avevano scalfito minimamente il mito del grande leader, e che la disperazione coinvolse tutto il paese.
I funerali dell'uomo d'acciaio, Stalin significa appunto acciaio, durarono 3 giorni, coinvolgendo circa 1 milione di persone e causando la morte di diverse centinaia schiacciate nella calca che si era venuta a creare.
Arzena di medaglie. Знаки великих заслуг товарища Сталина перед народами Советского Союза. Велико народное горе.